Salve cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Per la meditazione di oggi ho scelto di affrontare con voi un argomento molto delicato. Si tratta di un fenomeno che si sta diffondendo non solo nella popolazione adulta, ma anche e soprattutto in quella più giovane, arrecando danni a volte molto gravi. Mi sto riferendo al revenge porn. Ma di cosa si tratta? Leggiamo direttamente come lo descrive il GDPR, cioè il Garante per la protezione dei dati personali. Questa è la definizione. Il revenge porn consiste nell'invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona a cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Tale diffusione avviene di solito a scopo vendicativo, ad esempio per punire l'ex partner che ha deciso di porre fine a un rapporto amoroso, per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare. Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime. È molto importante riflettere su come prevenire e difendersi da questo tipo di fenomeni attraverso una corretta protezione e gestione dei nostri dati personali. Da quello che abbiamo appena ascoltato, capite bene che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto serio e merita tutta la nostra attenzione e attivazione per proteggere soprattutto i nostri giovani, che in questo momento rappresentano la fascia più esposta e più a rischio. Noi l'abbiamo detto molte volte, viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ha trasformato profondamente il nostro modo di comunicare, di amare, di relazionarci e persino di percepire noi stessi. Lo smartphone è diventato quasi un'estensione della nostra persona, no? La nostra immagine, la nostra voce, i nostri pensieri e persino i momenti più intimi della vita possono essere registrati, archiviati e diffusi in pochi secondi. Questa immensa possibilità, che potrebbe anche essere uno strumento di bene, di conoscenza, di vicinanza, può però trasformarsi, come abbiamo visto, in uno strumento di violenza. Infatti, uno dei fenomeni più dolorosi e drammatici del nostro tempo è proprio questo cosiddetto revenge porn, oggi più correttamente definito come diffusione non consensuale di immagini intime. Si tratta, come abbiamo visto, della condivisione di foto, di video a contenuto sessuale senza il consenso della persona ritratta. E questo spesso con finalità di vendetta, di umiliazione, di controllo o di ricatto. La tecnologia ha amplificato enormemente la portata di questa violenza. Ciò che un tempo sarebbe rimasto confinato in una sfera privata, può oggi raggiungere in pochi minuti migliaia di persone, diventando quasi impossibile da rimuovere. Ma questo non è soltanto un reato, questa è una ferita profonda alla dignità della persona, che ha delle gravissime ripercussioni poi sulla sua vita. È una forma di abuso psicologico, affettivo, relazionale e anche spirituale. Le ricerche mostrano chiaramente che provoca in chi lo subisce sentimenti di vergogna, ansia, depressione, isolamento e persino ideazione suicidaria. Purtroppo, molte vittime arrivano persino a tentare il suicidio, perché pressate da un senso di vergogna e di indegnità che non riescono più a gestire. Molti sono giovani e quindi corrono maggior pericolo, perché vivono anche una condizione di fragilità dovuta proprio all'età, che li espone maggiormente a questo rischio. Come sempre, questa meditazione vuole guardare anche questo fenomeno con uno sguardo integrale, cioè lo guarderemo sia sul piano umano e psicologico, sia poi su quello spirituale e cristiano. Proviamo insieme a comprendere il dolore della vittima, la responsabilità morale di chi compie questo atto, e proviamo a tracciare il cammino di guarigione possibile nella fede. Sul piano psicologico, la prima cosa che dobbiamo comprendere è che il revenge porn non colpisce solo il corpo, colpisce l'identità. Tutto inizia a vacillare, l'immagine di sé riceve un contraccolpo notevole. Quando una persona scopre che una sua immagine intima è stata diffusa senza consenso, il primo vissuto psicologico è il tradimento, no? Il luogo che avrebbe dovuto essere custodito dall'amore, dalla fiducia, dalla riservatezza, viene esposto alla violenza dello sguardo altrui. La persona non si sente semplicemente umiliata, si sente proprio violata. E questo genera emozioni molto forti, si scatena una vera e propria tempesta emotiva, fatta di vergogna, poi di paura, di rabbia, di senso di colpa, ma anche di impotenza. Così molte vittime iniziano a chiedersi: come ho potuto fidarmi, no? È colpa mia? Perché mi è successo? Da un punto di vista psicologico, il senso di colpa è un'emozione complessa e in questi casi è la causa più frequente di tormento interiore che poi finisce per logorare la persona. Il problema è che la vittima tende a interiorizzare la colpa dell'abuso. Che vuol dire questo? Vuol dire che quella persona dice: è colpa mia. Ma qui è importante dirlo con chiarezza. La colpa è esclusivamente di chi diffonde il materiale senza consenso. La vittima non è responsabile della violenza subita. Certo, ha obiettivamente e volontariamente condiviso dei contenuti personali, ma non ne ha assolutamente autorizzato la diffusione a terzi. Cioè la colpa dell'abuso ricade su chi lo ha commesso. Cioè, senza entrare nel merito dell'appropriatezza, dell'aver accettato di esporsi e di farsi fotografare, la persona però non ha dato il suo consenso alla diffusione di queste immagini e quindi la colpa non è sua dell'abuso subito. Però purtroppo la vittima non pensa in questo modo. La vergogna che prova è una delle ferite più profonde da gestire e questo può diventare qualcosa di molto pericoloso perché la persona non dice a se stessa: ho fatto qualcosa di sbagliato. Ok, no, la persona dice: io sono sbagliata. E questa è la sua pericolosità. La persona può iniziare a identificarsi con l'immagine di lei che è stata diffusa. Cioè si sente ridotta a quel contenuto, come se tutto il suo valore fosse stato assorbito da quella esposizione. Per questo poi molte vittime si isolano, evitano gli amici, evitano il lavoro, la famiglia, la socialità, temono il giudizio di tutti, si sentono continuamente osservate, temono gli sguardi, temono di essere definiti per sempre da ciò che è stato fatto loro. Le conseguenze psicologiche, come capite bene, possono essere molto gravi. La persona può iniziare a soffrire di ansia, insonnia, non riesce più a dormire la notte, cade in uno stato di depressione, ha tutti i sintomi post-traumatici, può cadere in un pericoloso ritiro sociale. Quindi capite che tutto questo non depone affatto bene, predispone a sviluppare disturbi molto più seri che rischiano di condizionare pesantemente la vita di questa persona. Dal punto di vista della fede cattolica, il revenge porn tocca un punto centrale, nevralgico, perché si configura come una mera riduzione della persona a oggetto. San Paolo ci mette in guardia proprio da questo pericolo, di rendere una persona simile ad una cosa. Infatti, come dice San Paolo, dice ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e libidine, come i pagani che non conoscono Dio. Quindi il revenge porn è profondamente contrario alla dignità della persona umana, che non è affatto un oggetto. Ha un corpo, sì, ma anche un'anima. La Sacra Scrittura, la Genesi, come sappiamo, ci ricorda una verità fondamentale. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Ogni persona, cioè, porta in sé l'immagine di Dio e questa non può essere violata. Il corpo non è solo un oggetto, un involucro senza valore, è parte della persona, è il luogo della sua storia, della sua dignità, del suo mistero. Perciò va custodito e rispettato. Quando qualcuno diffonde immagini intime per umiliare, controllare, vendicarsi, riduce la persona a mezzo, a oggetto di possesso, e facendo così svuota di dignità l'altro. Ma le persone non sono cose di cui disporre o manipolare a proprio uso e consumo. Attenzione, questo è molto grave. Come sappiamo, il rappresentare in modo esplicito atti sessuali, intimità del corpo tramite immagini o filmati, viene definito pornografia. E sulla pornografia il Catechismo della Chiesa Cattolica è molto chiaro. Si esprime così, lo leggiamo al punto 2354. La pornografia consiste nel sottrarre all'intimità dei partner gli atti sessuali, reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo e reciproco degli sposi, lede gravemente la dignità di coloro che vi si prestano, attori, commercianti, pubblico, poiché l'uno diventa per l'altro oggetto di un piacere rudimentale e di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreale. È una colpa grave. Le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici. Ma se tutto questo appunto è vero, come ci riporta il Catechismo, nel revenge porn questa offesa è aggravata dalla mancanza di consenso e dalla finalità di umiliazione. Perciò non è solo peccato contro la purezza, è peccato contro la dignità della persona. Accanto a questo poi c'è anche una dimensione spirituale dello sguardo che molti sottovalutano. Cioè non solo chi diffonde queste immagini, ma anche chi le guarda partecipa a una logica di oggettivazione e quindi commette peccato. Guardare è comunque una violazione dell'intimità dell'altro. Gesù ci insegna, ci dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro, no? Perciò è bene comprendere che chi guarda materiale diffuso senza consenso contribuisce al dolore della vittima. Anche se le persone si nascondono dietro l'anonimato, pensano magari che la vittima non lo scopra o non lo venga a sapere, ma questo non ne riduce la responsabilità morale. Quindi anche il semplice consumo di tali immagini diventa una forma di cooperazione morale al male. Vedete dunque come è complessa la situazione. Il problema riguarda tanto la vittima quanto chi ne ha diffuso le immagini e poi chi ne fruisce. Le persone coinvolte possono essere molte. Si tratta di un fenomeno a cascata. Ma torniamo ancora una volta alla vittima. Per chi subisce revenge porn può essere difficile riprendersi se non comprende di non essere ciò che le è stato fatto. Cioè deve capire che la sua identità non coincide con la violenza subita, non coincide con l'immagine che altri hanno diffuso, né tantomeno coincide con il giudizio del mondo. Sicuramente vive un'esperienza molto forte e la ferita è profonda, ma la persona deve ricordare che, nonostante tutto, resta figlia o figlio di Dio, no? E in quanto tale è un figlio amato. Agli occhi di Dio la persona rimane una persona amata e degna di rispetto e di stima. Ricordiamo le bellissime parole del profeta Isaia. La scrittura cosa leggiamo? Dice: tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. Questa parola deve entrare nella ferita per poterla risanare, poter ricacciare indietro quel male ricevuto che non definisce la verità di un individuo. La sua verità è l'amore con cui Dio la guarda. In questo la fede è di grande aiuto nel percorso di guarigione. Ciò che è importante però è che la persona non affronti tutto questo da sola. È importante che chieda aiuto per affrontare il trauma. La guarigione passa attraverso più dimensioni. Innanzitutto, sul piano psicologico, è utile che venga seguita da un professionista, uno psicologo, uno psicoterapeuta, che coinvolga anche la famiglia, perché anche i familiari possano stare accanto e accompagnare la persona nel migliore dei modi, soprattutto se è giovane, se è adolescente. In ogni caso anche la famiglia stessa ha bisogno di essere seguita e aiutata perché deve poter elaborare quanto è successo, soprattutto se l'adolescente ha messo in atto condotte autolesive, per esempio tentando il suicidio. Ma oltre a questo è importante anche l'affiancamento da parte di una guida spirituale che aiuti a ricucire il rapporto con Dio e offre il sostegno e poi le risposte adeguate per aiutare a riprendere un cammino di fede. La preghiera può sicuramente diventare un luogo di ricostruzione interiore, non come fuga o distacco dalla realtà, ma proprio come uno spazio in cui riconsegnare a Dio la vergogna, il dolore. Nella preghiera la persona può chiedere al Signore di restituirle lo sguardo su se stessa con cui Lui la guarda. Può chiedergli di aiutarla a vedersi come lui la vede, cioè una persona amata, nonostante tutto quello che è accaduto. E poi bisogna permettere a Dio di risanare l'anima anche attraverso i sacramenti. Affrontare una situazione come questa ci confronta, come sempre, con la spinosa questione dell'equilibrio tra misericordia e giustizia, su come debbano essere intese, no? Sicuramente dobbiamo ricordare che la fede cristiana non elimina la giustizia. Il perdono non significa negare il male. Il catechismo, come sappiamo, afferma il valore della giustizia e della tutela della persona. Perciò è giusto denunciare, è giusto proteggersi ed è giusto chiedere che il male venga fermato. Così come è anche giusto che la persona si faccia carico anche delle sue responsabilità morali, innanzitutto verso se stessa. Perciò ribadiamolo sempre, la misericordia non è complicità. L'offerta di perdono e la sicurezza poi di riceverlo passa sempre attraverso la giustizia, nel senso di riconoscere il male fatto e subito. La strada per la guarigione deve passare necessariamente per la verità, come ci dice il Signore, no? È la verità che vi farà liberi. Cioè il prezzo della libertà è sempre la conoscenza della verità. La verità è guarigione, no? Perciò, con fiducia e incoraggiamento, bisogna aiutare chi ha subito questo abuso ad affrontare un cammino di consapevolezza profonda di ciò che ha vissuto, agendo sia sul piano psicologico sia su quello spirituale, per poi potersi riprendere completamente. Bene, cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questo incontro. Abbiamo visto quanto il revenge porn sia una delle croci più dolorose del nostro tempo digitale, perché coinvolge trasversalmente sia adulti che adolescenti, per non parlare a volte anche dei bambini. Nasce da una cultura come la nostra che via via sta sempre più separando il corpo dalla persona e trasforma l'intimità in un potere da sfruttare, per dominare l'altro, offenderlo, denigrarlo, ricattarlo. Ma come abbiamo anche detto, la fede cristiana ci ricorda una verità più grande. Nessuna ferita può cancellare la dignità ricevuta da Dio. La persona ferita resta immagine di Dio e resta una persona amata e degna di stima e di rispetto ai suoi occhi. Perciò, proprio dentro questa ferita, può e deve iniziare un cammino di ricostruzione. La parola finale non è la vergogna, la parola finale è la dignità di figlio di Dio. Il male non ha mai l'ultima parola, se permettiamo al Signore di raggiungerci con la sua misericordia. Ricordiamo sempre le parole che Dio ha per ciascuno di noi attraverso il profeta Esaia. Dice: Io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Questa è l'unica verità. Bene, ora è venuto il momento di salutarci. Chiediamo come sempre l'intercessione della Madonna affinché accompagni e sostenga quanti stanno attraversando questa prova e impegniamoci tutti per costruire un mondo migliore, soprattutto per le nuove generazioni. Io saluto tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.